prima con Veronica abbiamo parlato di un libro che ha attirato la nostra attenzione dalla saga Iris, Fiori di Cenere, e vi dirò che giorni fa sono andato a cercare informazioni sull'autore del libro. Quando ho visto il suo sito non ho potuto fare a meno di contattarlo. Oggi è qui con noi in collegamento telefonico, quindi benvenuto ad RGA Maurizio Temporin.
Eccomi, ciao a tutti.
Buon pomeriggio Maurizio, tu ci hai incuriosito.
Buona
soprattutto. Ah, buona mattina, sei appena svegliato?
Sì, come... non prima delle 4.
Ah, ho capito. Tu ci hai incuriositi soprattutto per quella luna eccentrica, un po' misterioso e fantasioso, che traspare dal tuo personaggio e dalle tue scritture. La prima domanda che ti voglio porre è, parlando di te come scrittore, tu come ti definisci?
Ah beh, ma io non credo di essere uno scrittore, fondamentalmente sono davvero pochi ormai quelli che scrivono, che sono capaci a raccontare delle cose che non si possono fare in altro modo. Penso piuttosto di essere un regista che fa i film nel modo più economico possibile, perché quello che mi piace fare è creare e raccontare una storia, farla vedere più che raccontarla. Quindi come scrittore non mi ci vedo molto. Non so se.
Più che altro praticamente usi la scrittura per costruire dei film, diciamo, nella mente dei tuoi lettori.
Sì, ecco, adesso andrò a un festival il mese prossimo a Sanremo, in cui farò un incontro che si chiama La velocità del pensiero, in cui appunto vorrei paragonare proprio quello che è l'effetto, no? Che fa l'aereo quando si dice superare la barriera del suono, che si sente il colpo. In realtà quando si sente il colpo non è perché l'aereo supera una certa velocità, è perché il suono di più punti arriva all'orecchio contemporaneamente, e allora lì abbiamo l'effetto sonoro. E la stessa cosa secondo me con la scrittura è proprio la differenza tra scrivere e invece raccontare una storia è quella che le parole, no? Le suggestioni che do alla fine arrivano tutte contemporaneamente al lettore, fino a quando supera questa barriera della pagina e improvvisamente gli arriva addosso tutto quanto e c'è dentro. Ecco, quello è un aspetto interessante del mio modo di scrivere, credo.
Ma tu come hai scoperto?
Appunto, dicevo,
come hai scoperto quello sbocco artistico che ti ha portato a scrivere?
Vabbè. Scoperto, non lo so, quello mi sono semplicemente ritrovato a farlo. A me interessa esplorare le varie possibilità, quindi cioè che sia attraverso una storia, un disegno. Infatti io sempre ho iniziato sia a scrivere che a disegnare, che a utilizzare tutti i vari media per provare a dare forma a un mondo. E poi questo mondo qui non si sa, no, da dove arrivi, cioè è misterioso anche per me quello che racconto, cioè fino a un certo punto in cui tu dico ah eccolo, ecco che cos'era, e allora lì ti rendi conto di aver scritto per esempio un libro.
Il tuo primo romanzo, Tutti i colori del buio, scritto durante la seconda liceo, ha venduto i diritti cinematografici in America. Il tuo agente letterario Vicky Setlov è americana. Possiamo dire che l'America ti ha portato fortuna?
Beh, perché gli americani fondamentalmente pensano in quel modo lì, in questo, cioè la differenza che c'è fra l'Europa, vabbè, l'Italia e l'America. Ma aspetta, qua però si va in un discorso un attimo culturale che è diverso. Gli americani mi hanno portato fortuna, no, fondamentalmente è che forse il mio modo di pensare è più simile a quello americano, cioè nel senso, senza tante pretese si raccontano delle cose, si fanno, ecco.
Tu proprio grazie a Vicky Setlov sei riuscito a pubblicare per Rizzoli Il tango delle cattedrali, questo romanzo che possiamo dire ti ha...
Scusa un secondo,
sì?
È che qui c'è una festa in casa.
Ah, c'è una festa?
sì, c'è una festa. Ecco, facevo presente che ero al telefono.
Ok,
ecco.
No, dicevamo di questo tuo primo romanzo che sei riuscito a pubblicare per Rizzoli, Il tango delle cattedrali, che possiamo dire, correggimi se sbaglio, ha aperto le porte per diventare uno scrittore di professione.
Sì, che poi mi ci sono ritrovato davvero per caso, perché io non avevo nessuna intenzione di fare lo scrittore. è stato una casualità. Io avevo semplicemente scritto in seconda liceo un romanzo, ma proprio per divertimento, prendendo come protagonista Ray Bradbury, che è uno dei miei scrittori preferiti, quello che ha scritto Fahrenheit 451, Cronache marziane, e poi per curiosità semplicemente avevo contattato la sua agente e gli avevo chiesto se poteva farlo avere Ray Bradbury, che nonostante non leggesse italiano poteva anche vedere solo le figure. Poi è stata lei che, leggendo il libro, invece mi ha detto se ero interessato a continuare a scrivere e che voleva rappresentarmi. Quindi è nata un po' così, no? Per caso, un po' zoppicando, e poi invece abbiamo iniziato a correre, perché da quando abbiamo iniziato con il Tango delle Cattedrali e poi adesso con la Giunti ci sono questi tre libri in ballo, che è la saga di Iris, e beh, penso adesso che sia il mio lavoro, sì.
Ma senti, navigando su internet e spulciando vari articoli abbiamo trovato anche delle riflessioni che vedrebbero il tuo primo libro, Tutti i colori del buio, un po' come l'antefatto della tua saga di Iris. Ci puoi confermare questa cosa?
Sì, sì, Tutti i colori del buio è molto legato a Iris, diciamo che è uno spin-off, detta in coppia americana, nel senso è la storia che avevo scritto, è stato proprio appunto il mio primo libro, in cui compariva sul finale il personaggio di Tara, ma in origine non era stato pensato come legato alla saga. È stato dopo anni che invece ho pensato che potesse essere interessante raccontare la storia della figlia, e così quando anche tutti i colori del buio diventa un tassello molto importante nella storia di Iris, della saga di Iris. Però anche se in futuro verrà pubblicato, questo non è ancora stato deciso, con la Dune penso della saga o durare pubblicazione, potrà essere interessante ai lettori, perché la stessa protagonista legge Tutti i colori del buio durante il primo romanzo, e insomma è uno spin-off, no? Si racconta la storia di suo padre in quel libro.
Ho capito, ma perché hai scelto proprio questo fiore, questo iris?
L'iris, per tantissime ragioni, davvero, l'iris è un fiore enigmatico. Posso dalla ragione più metaforica, eccetera, che però sinceramente a me non interessa dare nascondere nei libri dei messaggi, delle cose. Se un lettore che li vuole vedere, li può anche trovare. Io magari mi diverto a metterli, come per esempio Iris, no? Che Iride era la dea, l'araldo di Era, che faceva la spola sull'arcobaleno tra il mondo degli dèi e quello degli uomini, e in questo caso anche Tara Iris è una specie di araldo che è in grado di viaggiare fra due dimensioni, quella di Cenere, il Cinerarium, e il nostro mondo. Ma altrimenti l'iris è anche legato a un fatto personale. Io quando andavo al liceo che avevo conosciuto questa ragazza che si chiamava proprio Tara, che esiste, con cui sono molto amico tuttora, e l'avevo corteggiata in forma anonima facendole ricevere lettere e questi fiori per quasi 6 mesi, quindi è anche un po' legato a cose personali.
Tu non sei solo scrittore, ma anche disegnatore, scultore, realizzi arti grafiche, eventi, scrivi testi per il teatro. Qual è la prima cosa a cui pensi quando ti svegli?
Caffè, sigaretta.
E poi si
quella
parte.
È la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Infatti adesso sto fumando.
Entro quest'anno poi stiamo aspettando il secondo volume di questa saga di Iris. Qualche piccola anticipazione ce la puoi dare?
Allora, il titolo provvisorio, che però sembra anche piacere all'editore, quindi penso che rimarrà quello, sarà Iris, i sogni dei morti. E il tentativo che ho fatto con la saga è quella di scrivere 3 romanzi che si possono anche leggere separatamente, per non obbligare comunque a dover aver letto per forza il primo un lettore, che quella lì è una cosa, mi sembra, di rispetto, no? Se voglio leggermi questo secondo libro non sono per forza obbligato a leggere il primo. Se ho letto il primo capisco qualcosa di più, vengo portato avanti in una trama centrale, come se fossero episodi di un telefilm, no? In cui c'è c'è la trama di base che viene sviluppata per tutti e 3 i libri, però in ogni libro c'è anche una trama a sé stante. Quindi se vuoi qualche anticipazione, magari ti parlo di questa, che può essere più interessante.
Sì.
Ci saranno sarà molto incentrata più che sul mondo parallelo, su i problemi fra i vari personaggi, cioè sarà molto più umana come situazione. Si ambienterà a Boston, che finalmente nel secondo libro si scopre qual è la città in cui è stato ambientato anche il primo, in America, ci sarà un problema molto grave da risolvere fra i due protagonisti, che sono Tara e Nate, perché Nate si ritrova con un corpo che non è il suo e che ha esigenze un po' particolari, non socialmente accettabili, ecco, perché coinvolgono anche il cannibalismo. E poi ci sarà una misteriosa società che si chiama Octagon Corporation, di cui sta iniziando un lavoro virale in internet. Anche chi ci ascolta, se vuole, può iniziare a indagare in internet che cos'è, perché stiamo proprio creando una società finta che possa risultare come vera, e che si occupa di un'azienda farmaceutica che fin da quando Tara era piccola voleva fare degli studi sui suoi occhi viola. Poi verrà ritrovato un meteorite gigantesco nelle profondità del mare, che anche quello è molto importante con la storia, e si scoprirà finalmente chi è anche un personaggio che dall'inizio della saga pedinava Tara, e perché, diciamo, queste possono essere... Ah, e tornerà anche il cattivo, che, ma in una veste decisamente più piccola, che adesso è un po'... nebulosa come informazione, però sì, piccola, mi sembra che sia l'indizio giusto.
Ecco, poi non aggiungiamo altro, perché altrimenti ci racconti tutto il libro.
Sì, sì, ma ho detto una serie di cose che possono anche non voler dire niente, potrebbe anche essere male di cucina della prova del cuoco, detta così.
Grazie per questa anticipazione e ti ringrazio ancora, Maurizio. Ricordiamo, prima di salutarci, il tuo sito internet e poi anche come seguirti nei vari social network.
Sì. C'è il mio sito internet, che è www.mauriziotemporin.com, in cui c'è la sezione dedicata alla saga di Iris, e poi tutta la mia bibliografia, anche dei libri che non sono stati pubblicati. Ci sono contenuti speciali, sezioni nascoste, quindi se uno ha voglia di divertirsi, dentro ci sono molti easter egg e giochi. Adesso la cosa che mi interessa di più con Iris, se uno vuole andare a giocare su internet, è il fatto che nella copertina ho nascosto un enigma, nel disegno e nella parola di Iris c'è un gioco da risolvere, e se uno va sul mio sito, nella sezione del romanzo, trova proprio la pagina in cui è possibile provare a risolverlo. Poi invece, se uno mi vuole seguire, vuole seguire gli sviluppi della saga, può iscriversi sul gruppo Facebook, che è Iris Fiori di Cenere. Adesso siamo già a migliaio di fan, non so se chiamarli così, però sono persone che gentilmente si sono appassionate, e quindi già in questi due modi uno può tenersi aggiornato e vedere quali sono gli sviluppi. Comunque la teniamo viva la saga.
Perfetto, ti ringrazio, Maurizio, magari ci sentiamo per il secondo libro.
Vabbè, senz'altro, sono qua.
Benissimo, buona giornata e buon proseguimento.
Bene, e in bocca al lupo per la vostra trasmissione.
Grazie, Maurizio, in bocca al lupo per la tua saga.
Va bene, buona giornata allora.
A prestissimo.